Una buona giornata a tutte e tutti, a chi ci segue su Città Aperta e chi ci segue su Gemini Network. Io sono Alessio Damaccioni, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata dalla redazione di radiocittaperta.it. Apriamo parlando, ahi noi, va fatto, delle elezioni del Presidente della Repubblica. Due spunti che prendiamo dal sito, un bel sito, va detto, sempre molto aggiornato, dell'agenzia di stampa Agi Agenzia Italia, con articoli non soltanto con l'Agi Agenzia, ma anche con articoli strutturati anche sotto forma di approfondimento. Lo suggeriamo. L'impasse politica attorno al Quirinale, Conte e Letta continuano a vedersi, Renzi tiene aperte tutte le ipotesi, mentre il centrodestra è fermo sulla candidatura di Berlusconi. Resta in piedi l'ipotesi che porta Draghi al Colle. Per il Movimento 5 Stelle è un vero e proprio stallo. Conte e Letta dunque si sono visti nella giornata di lunedì, cioè l'altro ieri, continuano ad avere contatti. L'obiettivo dell'ex fronte rosso-giallo è di giocarsi insieme la partita. Renzi tiene aperte tutte le ipotesi, mentre il centrodestra è fermo sulla candidatura di Silvio Berlusconi, anche se Salvini, pur premettendo che non devono esserci veti, cerca un accordo su una figura condivisa che sia di area. E dunque a fotografare bene la situazione il capogruppo del Movimento 5 Stelle Crippa, che nella riunione del gruppo ha parlato di stallo. Un'impasse destinata a durare ancora a lungo, considerato che la direzione del PD è slittata sabato e che il centrodestra potrebbe riunirsi solo la prossima settimana, ma sul tavolo, oltre alla candidatura non ancora ufficiale del Cavaliere, resta in piedi l'ipotesi che porta l'attuale presidente del Consiglio Draghi al Colle. Un'opzione che trova riscontro in un fronte ampio, con la consapevolezza che l'immagine dell'ex numero uno della Banca Centrale Europea vada tutelata, un fronte che unisce Letta e diversi ministri dell'esecutivo, ma in quel caso, ha fatto capire stasera porta a porta Salvini, occorrerebbe non certamente un esecutivo fotocopia, ma un nuovo governo. Venerdì scorso alle voci che davano la Lega in uscita dall'esecutivo, dal partito di Via Bellerio, replicavano con un'altra tesi, ricordando che quando Salvini è stato vice premier e ministro, la Lega ha saputo raddoppiare i consensi nel giro di un anno. Ora l'ex responsabile dell'interno rilancia e non esclude un suo passo avanti, è presto, ma non mi sono mai tirato indietro la sua premessa. Una volta eletto il Presidente della Repubblica, bisognerà riflettere anche sulla natura del governo, bisognerebbe mettere in campo tutte le energie migliori possibili da parte di tutti i partiti. Sicuramente un governo debole da qua a marzo 2023 non fa un buon servizio agli italiani. Dunque l'intenzione è ribadire l'impegno della Lega, nessuna ipotesi di maggioranza Ursula, alla quale in realtà non pensa neanche l'ex fronte rosso-giallo. Letta apre al confronto, anche se noi troviamo l'accordo sul candidato con un largo consenso, un patto di governo dovrebbe trovare nuova energia. Siccome la legislatura deve andare fino alla scadenza naturale, c'è bisogno di un nuovo patto di governo in qualunque condizione, afferma il segretario del Nazareno. Il governo che dovrà gestire la fine della legislatura, se Draghi andasse al Quirinale, è una soluzione che dobbiamo gestire tutti insieme, osserva criticando il centrodestra per aver messo sul tavolo la candidatura divisiva del Cavaliere. Movimento 5 Stelle e PD al momento sono impegnati a sbarrare la strada al tentativo di scalata al Colle di Berlusconi. Una delle ipotesi prese in considerazione è di non partecipare al voto per evitare che Berlusconi possa attingere proprio nel campo Dem e del Movimento 5 Stelle. Letta non la esclude, uno strumento parlamentare. Decideremo insieme a LeU e al Movimento 5 Stelle. Ma la strategia di disertare l'aula non convincerebbe la maggioranza dei pentastellati. Una convergenza fra Dem e Movimento 5 Stelle potrebbe esserci, invece, sulla carta del Mattarella bis, il nome dell'attuale capo dello Stato. Era tornato in auge durante la riunione del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sarebbe il massimo, dice Letta. L'opzione non è scartata neanche da Conte, che ritiene tuttavia necessario, eventualmente, il concorso di tutto il Parlamento. Insomma, non dovrà essere un candidato di bandiera. Sempre sul sito dell'Agenzia Italia, Agi, un altro spunto interessante, poi facciamo un attimo di ragionamento di sintesi, se vogliamo. Come il Covid cambia l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Oggi è confermato l'appello nominale a scaglioni suddivisi per orario dei 1.008 grandi elettori. Saranno chiamati per primi senatori a vita, poi senatori eletti, quindi deputati, e infine i 58 delegati regionali. Nessuna novità sulla modalità di voto del Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Secondo i dati di lunedì 9 gennaio, i deputati positivi risultano essere 33, dovrebbe essere invece almeno una decina i senatori assenti per Covid. Al momento restano confermate le regole già stabilite per le votazioni, per il Quirinale con una vigilanza costante sull'andamento dei contagi e un sempre più stretto coordinamento fra i questori dei due rami. Ma ad oggi non si prevede nessuna riunione aggiuntiva dei questori, come invece si ipotizzava la scorsa settimana, anche se secondo fonti parlamentari potrebbero vedersi giovedì, ma non vi è conferma ufficiale. I questori di Montecitorio e Palazzo Madama, viene del resto fatto notare, sono in periodico contatto e, fatta eccezione per l'ipotesi di tamponi obbligatori per tutti i 1.800 grandi elettori prima di entrare alla Camera, ipotesi che resta sul tavolo ma che verrà presa eventualmente in considerazione a ridosso del 24 gennaio, quanto era di loro competenza è già stato stabilito. Intanto, proprio in vista del 24 gennaio, ricordiamo che il 24 gennaio è la data che il Presidente della Camera Roberto Fico ha fissato come apertura del voto per le elezioni del Presidente della Repubblica. Torniamo all'articolo. Camera e Senato sono tornati a applicare normative più rigide proprio per evitare la diffusione del virus in aula. Mascherine FFP2, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, riassumendo, da un lato c'è un problema di ordine tecnico, cioè la concomitanza con la pandemia di Covid rende più problematica la procedura di voto, che potrebbe essere quindi più lunga, e questo ha un significato non soltanto tecnico ma anche politico, perché ovviamente noi sappiamo che le elezioni del Presidente della Repubblica, almeno nelle ultime occasioni, siano state un momento di grande scontro politico, no? Candidature date per certe e poi saltate, ricordiamo quella di Romano Prodi sigurata dall'interno, dallo stesso PD, no? Oppure nomi che appaiono e scompaiono nel giro di poche ore. Quindi alla questione politica, no, che è stata illustrata nel primo articolo, che sostanzialmente racconta di un impasse, di uno stallo, no? Draghi andrebbe bene, ma se Draghi va a fare il Presidente della Repubblica salta il governo, no? E se salta il governo, che governo arriva? Un governo fotocopia con un'autorità più o meno super partes alla guida, magari indicata dallo stesso Draghi, oltre a essere, insomma, così poco democratica come procedura, però in realtà ormai la democrazia e la rappresentanza ce la siamo un po' scordata qui in Italia. Ci sarebbe il problema che, per esempio, la Lega non ci sta, e quindi la Lega potrebbe anche dire andiamo al voto, oppure creare una maggioranza un pochino più simile a quelli che possono essere, dico per dire, i sondaggi del momento, col centrodestra comunque va bene, anche se il PD è il primo partito e quindi il PD, cioè, diventa poi complicato. Draghi al momento è l'unica figura super partes che riesce a mettere un po' tutti d'accordo. Abbiamo visto come di fatto non ci sia alcun tipo sostanzialmente di critica politica a questo governo. Anche Fratelli d'Italia è più formale che sostanziale la sua critica. La critica arriva più che altro dal basso, da piccole formazioni come Potere al Popolo, insomma, che però ovviamente incidono poco a livello parlamentare, ok? E quindi, finché rimane Draghi come Presidente del Consiglio, questa Pax draghiana può andare avanti, e quindi il PNRR va avanti senza sapere bene cosa si stia facendo, ma nessuno chiede nulla. Continuiamo da ogni giorno a cambiare una politica di gestione del contagio, ma nessuno dice nulla, eccetera, eccetera, eccetera. Con Draghi al Quirinale questo non può più avvenire, perché un Presidente del Consiglio, diciamo così, neutrale, tra virgolette, tecnico e inattaccabile come Draghi, non si trova con facilità come figura politica, e quindi, no, è stallo, no? C'è Berlusconi, ma Berlusconi Presidente della Repubblica, per carità, tutto è possibile in questo paese, ma sa quasi un po' più di buttate che di realtà. Altri nomi che sono stati fatti, la Cartabia, insomma, sì, proposte che al momento l'ideale sarebbe il Mattarella bis, come si fece con Napolitano, non sapendo chi votare, si vota quello che c'era prima e poi vediamo che succede, ma Mattarella non sembra intenzionato a dare spazio a questo tipo di ipotesi. Questa è la situazione, no? Aggravata appunto dalla pandemia, non soltanto per motivi, diciamo, di situazione nazionale, ma proprio di gestione tecnica delle elezioni, che però ha una rilevanza politica. Spero di essere stato chiaro. Andiamo avanti, sempre su Agi. Oggi siamo un pochino così concentrati sull'agenzia, anzi su questa agenzia, che però ripeto è molto interessante come sviluppa i contenuti. Cambiamo argomento, parliamo di Covid. L'EMA avverte: non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi. Il capo della strategia vaccinale dell'EMA, Marco Cavaleri, non abbiamo ancora dati sulla quarta dose per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo. Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi, dice il capo della strategia vaccinale dell'EMA, Marco Cavaleri, non abbiamo ancora dati, ci preoccupa questo tipo di strategia, appunto. Ovviamente quando si tratta di vulnerabili e persone immunodepresse è un caso diverso e per loro la quarta dose può essere considerata già da ora, ha aggiunto Cavaleri. Sta emergendo il confronto su una seconda dose di richiamo con gli stessi vaccini attualmente in uso, non sono stati ancora generati dati a sostegno di questo approccio, tuttavia mentre l'uso di una quarta dose potrebbe essere considerato parte di un piano di contingenza, le vaccinazioni ripetute a breve tempo di distanza non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine. Secondo Cavaleri, gli antivirali orali e endovenosi come Paxlovid e Remdesivir mantengono la loro efficacia contro la variante Omicron e possono aiutare a limitare il carico di malattia associato a questa variante. La variante Omicron, altamente trasmissibile, è comparsa alla fine dello scorso anno e ora si sta diffondendo velocemente lungo il nostro continente. Sta diventando la variante dominante. Come abbiamo detto, come abbiamo già sentito più volte, Omicron potrebbe causare danni meno gravi rispetto alla variante Delta. Gli studi da Sudafrica, Gran Bretagna ed alcuni paesi europei mostrano che il rischio di essere ricoverato dopo il contagio con Omicron è di circa la metà rispetto alla variante Delta, dice sempre Cavaleri. Qual è il succo? Anche qui, no? Una strategia in cui uno si vaccina e basta, si vaccina potenzialmente in eterno, non è una strategia. Il problema è che non c'è una strategia. L'unica strategia vera, cioè potenziare la sanità pubblica permettendole di gestire con serenità i casi più gravi e il resto starsene a casa a farsi i propri 4-5 giorni di malattia, non è possibile, perché la sanità pubblica non è stata potenziata neanche dopo il dramma che ha vissuto il paese i primi mesi del lockdown l'anno scorso, con le centinaia di morti, le migliaia di morti, i numeri che salivano, eccetera. Vogliamo dirlo? Sì, numeri alla mano, qualcosina sarà stato incrementato, qualche posto in terapia intensiva in più, qualche posto letto in più, qualche infermiere o qualche medico assunti, qualche operatore insomma sanitario, magari con contratti precari, ma il succo, cioè il cambio di atteggiamento, il cambio di politica, di gestione politica del welfare, della sanità pubblica, non c'è stato, non ci può essere. Perché non ci può essere? Perché quando finirà la pandemia di Covid, se ci fosse una sanità pubblica così nel mondo dei sogni, potenziata, triplicata rispetto all'attuale, per quale motivo la gente dovrebbe tornare a spendere soldi nella sanità privata? Non ce ne sarebbe motivo. E quindi capite bene che politicamente, in questo tipo di mondo, con questo tipo di visione economica e sociale e quindi politica, non c'è trippa per gatti. L'unica soluzione reale non è praticabile, quindi tamponi, vaccini, vaccini, tamponi, forse lockdown, lockdown per i non vaccinati, lockdown per i vaccinati con uno, con due, green pass, controllo, 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 repressione. Non voglio, non scambiate questo tipo di affermazioni come affermazioni, come so, no vax, eccetera, non è questo il tema. Il tema è una questione di analisi reale, lucida e così, di prendere un bel evidenziatore e sottolineare la presa in giro che è avvenuta, perché nei primi mesi, no, era chiaro a tutti che era un problema principalmente, no, sanitario e di debolezza del sistema sanitario, non solo italiano ma in generale, no, i sistemi sanitari sono stati dimensionati in tutto il mondo, viviamo in un mondo a capitalismo praticamente dominante, altro che variante Omicron dominante, è la variante capitalismo a essere dominante. E quindi queste sono le conseguenze. Ovviamente il vaccino naturalmente aiuta a limitare i danni e quindi ben vengano i vaccini, però, almeno dal mio punto di vista, per carità, però non può essere appunto una strategia. Chiudiamo cambiando completamente argomento, siamo su Contropiano, slitta l'adozione del documento europeo sul nucleare. Sul nucleare come energia green, la discussione in seno all'Unione Europea si va facendo più tesa del previsto. L'adozione dell'atto delegato sul ruolo di nucleare e gas naturale nella transizione energetica dell'Unione Europea è stata posticipata al 21 gennaio, ufficialmente per dare più tempo a Stati membri ed esperti di analizzare il testo. Inizialmente la scadenza dell'esame degli esperti europei per elaborare il testo sulla tassonomia era prevista per il 12 gennaio. La vera ragione dello slittamento di 8 giorni dell'adozione del documento era ricercare nell'opposizione tedesca, ma non solo, al via libera all'energia nucleare. La nuova ministra dell'ambiente tedesca, Steffi Lemke dei Verdi, in un'intervista con l'emittente pubblica ARD, ha detto che lavorerà per un netto rifiuto da parte della Germania all'inclusione del nucleare nella tassonomia dell'Unione Europea sugli investimenti sostenibili, nell'ambito del parere del proprio governo sulla bozza della Commissione Europea. La Lemke ha dichiarato che il governo tedesco invierà nei prossimi giorni il suo contributo, il quale contiene un chiaro no alla proposta della Commissione di includere il nucleare nella tassonomia. Questa è la posizione comune del governo, ha detto Lemke. Includere il nucleare significherebbe che la tassonomia ha fallito nel suo obiettivo principale di fornire un quadro sostenibile per gli investimenti del futuro. Il progetto di tassonomia avanzato dalla Commissione Europea afferma che le centrali nucleari dovrebbero essere considerate sostenibili se il paese ospitante può garantire che non ci sarà nessun danno significativo all'ambiente, incluso lo smaltimento sicuro delle scorie nucleari. Questo vale per tutti i nuovi impianti nucleari per i quali è stato rilasciato il permesso di costruzione entro il 2045, afferma il testo. Paesi come Francia e Polonia hanno spinto con forza per l'inclusione dell'energia nucleare nell'elenco della tassonomia, poiché sostengono che si tratta di una tecnologia cruciale a basse emissioni di carbonio, necessaria per fornire sicurezza energetica, mentre l'Unione Europea passerà alle energie rinnovabili nei prossimi decenni. La Francia, che ottiene circa il 70% della sua energia dal nucleare, ha firmato una dichiarazione a sostegno dell'energia nucleare con altri 9 stati dell'Unione Europea in ottobre, fra cui Polonia e Repubblica Ceca. Per specificare, specifica l'articolo, la tassonomia europea è una classificazione, una vera e propria lista degli investimenti ritenuti sostenibili in Europa dal punto di vista ambientale. Per l'Unione Europea questo passaggio necessita non solo di fondi pubblici come quelli del Next Generation EU, ma anche privati. Ecco cosa serve la tassonomia a dire agli investitori cosa sia green e cosa no. Conclusione, insomma, comunque un po' amara ma realistica. Questi gli articoli scelti per questa giornata, per questa mattinata. Grazie a tutte e tutti per averci seguito. Proseguite naturalmente con il palinsesto di Radio Città Aperta, con quello di Gemini Network. Press Corner torna domani mattina.